possiamo cominciare. Bene, siamo arrivati. Siamo arrivati all'ultima parte, si acconsento di essere registrato. Allora, siamo arrivati all'ultima parte del nostro cammino sugli Atti degli Apostoli. Siamo arrivati a quello che viene chiamato il terzo viaggio missionario di Paolo. E in cui Paolo tocca, vi dico, guardate sempre le cartine o delle mie dispense o al fondo delle vostre Bibbie, Efeso, Troade, Mileto, cioè le coste occidentali dell'Asia Minore. È un itinerario impressionante per dimensioni, cioè Paolo in 6 versetti ci viene detto che fa un viaggio di 3500 chilometri, in parte per terra, in parte per mare. Questo ci dice di che tempra fosse questa persona, che era una persona molto debole, lo sapete, eh? Si chiamava Saulo, la tribù di Beniamino, Saul, il nome del primo re di Israele, ma era stato latinizzato in Paolo, che vuol dire tappeto, cioè bassotto, Paulus vuol dire piccolino, e difatti nelle sue lettere dicono di me che la mia parola è forte e potente, ma la mia figura è gracile e debole. Noi sappiamo che più volte parla di malattie, di aver avuto malattie importanti. A un certo punto accenna a gravi disturbi oculari, per cui avreste dato gli occhi a me se mai aveste potuto. Altre volte parla della famosa spina nella carne, di cui ho chiesto a Dio di essere liberato, ma per tre volte egli mi ha risposto: sufficit gratia mea, ti basta il mio amore. E qui gli esegeti si sono arrovellati per cercare di capire quale fosse questa spina nella carne. Chi dice che fosse epilettico, chi dice che fosse depresso, chi dice che avesse chissà quale altra patologia. Fatto sta, quest'uomo è infaticabile, percorre 12.000 chilometri in tutto tra i suoi tre viaggi per terra e 9.000 per mare, e davvero laddove si sente debole, laddove si sente impotente, laddove si sente fragile, dice: ecco, lì trionfa la potenza di Dio, per cui io mi compiaccio delle mie debolezze, delle mie fragilità, delle mie malattie. Questo terzo viaggio ha una mutazione di vocabolario rispetto agli altri due, perché se negli altri primi due viaggi il verbo usato di più era il verbo evangelistai, cioè annunciare la lieta novella, annunciare il Vangelo, ora invece abbiamo dei verbi, se volete, più difensivi, cioè per esempio paresiastesai, cioè parlare con franchezza, addirittura martyrien, cioè testimoniare anche a costo della vita, o dialegestai, dialogare. Questo ci dice che ormai l'orizzonte è un orizzonte che trova opposizione, non c'è più l'entusiastica adesione, diciamo così, dei primi due viaggi, comincia a delinearsi la passione di Paolo e il martirio di Paolo. All'inizio del viaggio noi vediamo Paolo ad Efeso. Efeso è l'ultima opera di fondazione di Paolo, è il luogo dove si ferma più a lungo, dove si ferma addirittura 3 anni. Era un centro di primo piano nella provincia dell'Asia, di cui era capitale ed era quindi sede proconsolare, come Corinto per la Grecia e Pafo per Cipro, ed era famosa per il grande Tempio di Artemide, una delle 7 meraviglie del mondo. Era un tempio particolarmente importante e anche particolarmente grande, era stato ricostruito dopo un incendio nel IV secolo, era fuori della città, misurava 133 metri per 69 metri, aveva 128 colonne alte una ventina di metri ed era dedicato ad Artemide, la diana dei romani, in sincretismo con la dea madre Cibele dei Frigi o Astarte dei Fenici. C'era questa grande statua di Artemide Polimastos, cioè dai molti seni, perché era la dea della fertilità, della fecondità. Aveva 4 mammelle o 4 uova, sulla testa una corona a forma di torre, sul petto i segni dello zodiaco, nella parte inferiore del corpo animali simbolici, leoni, tori, poi c'era l'ape simbolo di Efeso che ne ornava i fianchi. Noi vediamo in Efeso che Paolo incontra quattro tipi di pubblico. Il primo pubblico, vedremo versetti 1-7 del capitolo 19, sono i battisti cristiani. Il secondo sono i giudei, quindi i versetti dall'8 al 12. Avremo un problema di magia dal 13 al 19 e quindi poi invece l'idolatria efesina dal 23 al 40. Il primo episodio, il primo incontro da parte di Paolo è un gruppo di credenti che erano fermi al battesimo di Giovanni. Guardate, questo è un problema importante, perché noi ci dimentichiamo, ma per esempio lo stesso Vangelo di Giovanni nasce, tra gli altri motivi, in polemica con i giovanniti, cioè con coloro che sostenevano che Giovanni il Battista fosse il vero Messia, fosse l'inviato ultimo da parte di Dio. E questi giovanniti erano molto diffusi, all'inizio erano più diffusi dei cristiani, tant'è vero che Giovanni, quando scrive il suo libro, più volte deve dire, mettere in bocca al Battista di non essere lui il Messia, ma di essere colui che solo prepara la via del Signore, di non essere lui lo sposo messianico finale, ma solo il paraninfo, il testimone dello sposo, di essere uno che non è neanche degno di sciogliere i calzari a chi verrà dopo di lui, no? Tant'è vero che poi tutta la grande meditazione e riflessione cristiana lo identificherà con quell'Elia che deve venire, cioè l'attesa giudaica era che prima della fine dei tempi ritornasse il profeta pari a Mosè e ritornasse anche Elia, ora che era stato, sapete, assunto su un carro di fuoco e quindi non era morto secondo la tradizione ebraica. E allora si pensava che questo Elia fosse in realtà stato il Giovanni Battista medesimo. Qui invece Paolo incontra questo gruppo di giovanniti che quindi hanno ricevuto il battesimo di Giovanni ma non sanno nulla di Gesù, e tra questi trovano un personaggio che nella prima chiesa diventerà molto importante, un certo Apollo. Allora, questo Apollo è un personaggio particolare. È un uomo molto colto, competente, zelante, eloquente. È di Alessandria, quindi del nord dell'Africa, dove era stata scritta la Bibbia in greco, la Bibbia dei 70. Forse era discepolo del dotto giudeo Filone, che muore nel 45 d.C. Questo Apollo non conosce ancora Gesù Cristo, ma lui, che è un retore, che è un grande oratore, che è un grande grecista, accetta di essere evangelizzato da due semplici laici, anzi da una laica, Priscilla, e dal marito Aquila. Sempre interessante vedere come si parla sempre di Priscilla ed Aquila, perché probabilmente era la donna teologa di questa coppia, ed era lei la teologa che vedremo, abbiamo detto la volta scorsa, Priscilla ed Aquila cacciati da Roma per la persecuzione antiebraica di Claudio nel 45, li vediamo qui ad Efeso, li vedremo a Corinto, poi li vedremo tornare di nuovo a Roma, eccetera. Perché è importante questo incontro con questa figura di Apollo? Perché con Apollo noi entriamo in un nuovo modo di evangelizzare, cioè ormai non si parlerà più di tradizione ebraica, di Antico Testamento, di cui Gesù è venuto a portare il compimento e la realizzazione, ma d'ora in poi si parlerà invece con i termini più filosofici, più greci, più della retorica, cioè in qualche misura la filosofia greca viene utilizzata per inculturare il Vangelo. Ma Apollo diventerà una figura così importante che a un certo momento, quando la comunità di Corinto si troverà spaccata in varie fazioni, Paolo dirà voi non siete né di Apollo né di Paolo, ma tutti noi siamo di Cristo. Ma vedete come Apollo era diventato una figura di riferimento, era diventato un teologo di riferimento. Forse si creano delle tensioni tra questi greci che ormai inculturano nel mondo greco la fede cristiana e gli ebrei che restano più fedeli alle loro radici e alla loro tradizione. Certamente è interessante notare che fa specie che questi battisti ignorassero completamente qualunque contatto con le comunità cristiane, che non avessero avuto nessun contatto con quelli che invece dicevano che era Gesù il Messia. Fa specie vedere che fosse così diffuso il movimento del Battista. Ma in ogni caso noi abbiamo una nuova Pentecoste, cioè su questi Battisti scende lo Spirito Santo e allora, ecco, con i fenomeni solici della Pentecoste, la glossolalia, la profezia, cioè il parlare la lingua di Dio, ma anche il parlare una lingua che tutti concepiscono, che tutti ascoltano, che tutti capiscono nel loro idioma, e il numero di questi battezzati e che ricevono lo Spirito è evocativo, sono 12. E sono chiamati discepoli, notate bene, sono chiamati discepoli anche quando non hanno ancora avuto il battesimo cristiano. Perché hanno già lo Spirito Santo, perché sono già pieni di Spirito Santo. Non è il battesimo che ti fa discepolo, il battesimo è il segno che tu sei già discepolo. Paolo ad Efeso resta 3 anni e scrive un mucchio di lettere, no? Oggi mentre pranzavo ho aperto, c'era, e poi lo chiamavano il Magnifico, uno dei primi film di Terence Hill giovanissimo, e Terence Hill cowboy che arriva, però che è andato a studiare ad Oxford, tutto bellino, tutto, e invece i suoi fratelli ubriaconi, rozzi, eccetera, eccetera. E lui, tra le varie cose che porta dai suoi studi di Oxford, porta il violino e porta una Bibbia. E uno di questi fratelli si mette a leggere e dice: c'è qui un tale che ha passato la vita a scrivere delle lettere, ma porca miseria, possibile che non ci sia nessuno che ci sia preso un mal di pancia di rispondergli, no? E Terence Hill dice: eh già, forse scriveva gente che sapeva leggere ma non sapeva scrivere. E l'altro dice: ah, è possibile. Ecco, fatto sta, è una battuta in un film western per sottolineare la corposità del film, dell'opera paolina. Qui ad Efeso in 3 anni scrive la lettera ai Galati, scrive la lettera ai Corinti, scrive la famosa terza lettera perduta ai Corinti. Noi sappiamo che ai Corinti ha scritto almeno 3 o 4 lettere. Paolo in una Corinti 5 dice di averne scritte 4, ma noi in realtà ne abbiamo soltanto più 2, quindi 2 sono andati perdute. Scrive ai Filippesi, no? Neppure a Efeso, che è la più importante città dell'Asia, con 300.000 abitanti, Paolo dimentica la sua logica classica, che è quello di partire dai giudei, da partire dalla sinagoga. Ma anche qui c'è chi crede e chi non crede. Allora Paolo, come già aveva fatto a Corinto, abbandona la sinagoga per un luogo laico, in questo caso una scuola, la scuola di Tiranno, forse un professore di retorica che insegnava lì. Ed è interessante vedere che la variante testuale alessandrina, sapete quella che, scusate, occidentale, sapete che degli atti ci sono 2 varianti e ce n'è una che è un decimo più lunga degli altri, annoti che lui teneva lezione ogni giorno dall'ora quinta all'ora decima, cioè dalle 11 alle 16, probabilmente durante la pausa pranzo. Quindi teneva lezioni di teologia durante la pausa pranzo. Luca, che usa un tono enfatico, no, dice che teneva lezione all'intera provincia dell'Asia, in modo che tutta l'Asia, pagani e giudei, ebbero modo di ascoltare la parola del Signore per questi 3 anni. Il secondo gruppo che Paolo incontra è un gruppo di persone che sono sorprese dalla potenza taumaturgica di Paolo, no? Il quale Paolo non soltanto fa miracoli, fa guarigioni, ma addirittura, vedete, qui nasce poi quell'uso tanto discusso e discutibile ancora adesso delle reliquie. Bastava che il malato entrasse in contatto con un indumento che Paolo aveva portato per essere guariti. Addirittura questo fatto richiama quanto era stato detto di Pietro al capitolo 5, che solo l'ombra di Pietro guariva. Allora tanta potenza taumaturgica sollecita dei giudei, i quali si mettono a fare dei miracoli nel nome di Gesù. Sono degli esorcisti giudei, 7 esorcisti, anche qui numero con valore simbolico, che però usano il nome di Gesù e di Paolo come una formula magica che deve funzionare autonomamente, ma il gioco non riesce e si ritorce contro gli autori. Chi voleva ingannare i demoni viene punito dai demoni stessi, perché si dice che quest'uomo indemoniato non solo non è guarito, ma da lui uscirono questi demoni che si rivoltarono contro questi 7 esorcisti giudei, i quali se ne fuggirono nudi e coperti di ferite. Cioè c'è un finale addirittura comico. Non è la prima volta che vediamo questo genere letterario. Al capitolo 18 abbiamo visto che il capo della sinagoga di Corinto è picchiato dai suoi stessi giudei, no? Ed è il demonio, come già era successo nella schiava Filippi, che è un vero teologo, non manca mai di dire la verità, no? Quindi Dio, Gesù, si serve anche di questa rivelazione del demonio. Alla fine di questo episodio che sconvolge la gente, c'è una impressionante sconfessione pubblica delle pratiche magiche, con la distruzione di una gran massa di libri di magia. Addirittura si dice che il valore di questo numero di libri magici, libri di magia nera bruciati, era di 50.000 dracme d'argento. Ora, poiché una dracma corrispondeva alla paga media giornaliera di un operaio, il valore complessivo sarebbe di 137 anni di lavoro. Anche qui sono iperbole per dire che comunque la magia è sconfitta. Ma a questo punto lo Spirito Santo suggerisce a Paolo di andare a Gerusalemme, perché là deve compiersi la volontà di Dio, cioè quel dei, l'espressione bisogna, che ha sempre un significato molto forte in tutta la Bibbia e negli Atti in modo particolare. Bisogna. Ormai all'orizzonte di Paolo si profila la sua passione, che inizierà a Gerusalemme e si prolungherà a Roma. Ma abbiamo ancora un altro episodio, che è uno degli episodi più lunghi di tutta quanti gli Atti degli Apostoli, e anche uno dei più vivaci, descritto con molta abilità, la cosiddetta rivolta degli argentieri. Si articola in 3 parti. All'inizio e alla fine abbiamo i discorsi di 2 personaggi, l'argentiere Demetrio e il cancelliere. Al centro c'è un'altra scena un po' comica, di una gran folla che si raduna urlando «Grande l'Artemide degli Efesini», no? E all'interno di questa grande assemblea caotica, in cui Paolo dice la gente non sapeva neanche più perché era lì, ci sono 2 interventi mancati, uno di Paolo e uno di un certo Alessandro, che non si capisce se voleva parlare per i pagani o per Paolo, ma comunque a cui non viene data la parola. Qual è il nocciolo del problema? La predicazione di Paolo comincia a convertire i pagani dal paganesimo e dall'idolatria, per cui il commercio delle statue della dea Artemide, che era un commercio fiorente che teneva su la corporazione degli argentieri, perché erano quasi tutte di metalli preziosi, di oro o di argento, sta crollando. Allora i versetti 23-27 abbiamo quella che è una tipica riunione sindacale di addetti al commercio che si vedono danneggiati dalla predicazione paolina. Le vendite delle statue della dea della dea Artemide, le vendite delle statue del tempietto del tempione di Artemide sono calate, c'è quindi un movente economico. Tante volte Paolo dice questo, e arriverà nella lettera poi a Tito a dire che i soldi sono la radice di tutti i mali, la frase è tipicamente paolina, ma l'abbiamo già visto altre volte, no? Pensate ai capitoli precedenti, la schiava di Filippi che era un'indovina, quando viene liberata dai demoni non indovina più niente e i padroni vanno in tutte le furie perché guadagnavano dalle divinazioni di questa loro schiava. Ecco, qui abbiamo di nuovo un movente economico. Al versetto 24 procuravano un poco guadagno agli artigiani fabbricando tempietti, no? Come al capitolo 16 procurava molto guadagno ai suoi padroni la schiava dando oracoli. Ma chiaramente il leader sindacale degli argentieri, Demetrio, non può accusare Paolo di avergli fatto fallire il negozio. E allora sferra un attacco contro Paolo di altro tipo, dicendo che è un sovversivo. La solita accusa già sfruttata dai giudei a Tessalonica e anche dai pagani, no? A questo punto viene accusato di sovversione, tutta la cittadinanza entra nel teatro. Noi sappiamo, io ci sono stato al teatro di Efeso, ci sono ancora le vestigia, è molto bello, va 30 metri di altezza, 145 metri di diametro, 66 file di scalinate, poteva ospitare 25.000 spettatori, quindi è qualcosa di molto grande, e la scena ha toni umoristici, no? Perché questa massa urla ciecamente, a un certo momento è una massa da stadio, fanno il tifo, grande Artemide degli Efesini, grande l'Artemide degli Efesini, e molti non sanno neanche perché sono lì, dice Paolo, no? Paolo vorrebbe presentarsi a questa folla, ma sia i suoi discepoli, sia alcuni amici, e qui è molto interessante, alcuni asiarchi, cioè alcuni notabili pagani, lo trattengono e gli dicono è meglio, è meno rischioso che tu ti butti, di non buttarti in questa mischia. È interessante notare che Paolo ha tanti amici anche tra gli asiarchi. Questi asiarchi erano dei pagani, erano una specie di casta di sommi sacerdoti pagani che promuovevano il culto imperiale e che presiedevano anche il parlamento regionale. C'è un altro personaggio che non riesce a intervenire, un certo Alessandro, che vuol pronunciare un discorso di difesa, ma non si capisce se voleva difendere Paolo, i giudei, oppure i pagani, ma la folla non distingue i giudei dai cristiani, c'è un grande subbuglio. A questo punto entra in campo un'abile figura di funzionario. Questo cancelliere o Gran Mateus, segretario, elabora anche lui un discorso molto efficace in cui dice: gli accusati non hanno fatto nulla che violino gli interessi religiosi. Non c'è stata né profanazione del Tempio di Artemide né bestemmia, hanno semplicemente parlato della loro fede. Se avete rivendicazioni economiche, fatele in sede civile, alle sedi legali, ma sciogliete l'assemblea, perché se Roma viene a sapere che ci sono queste sedizioni, può avere una ritorsione militare molto importante che si rivolge contro gli accusatori. Con questo racconto Luca raggiunge un triplice scopo: mostra la superiorità della fede cristiana nei riguardi del paganesimo, dà un'immagine ideale del cristianesimo nei confronti della società e della legge romana, discolpa in anticipo Paolo dalle accuse future. Dopo questa drammatica sommossa, ecco che Luca introduce un sobrio resoconto di viaggio che abbassa un po' il tono del racconto. Si va da Efeso alla Macedonia e alla Grecia e ritorno. Si ripete in Grecia, dove il soggiorno dura 3 mesi, anche un attentato dei giudei. Paolo fa questo viaggio con un gruppo di persone, di cui 7 vengono nominate, e anche qui potrebbe essere un simbolo, cioè la totalità delle genti, la totalità delle comunità, tutta la Chiesa è con lui in qualche misura. Però chi scrive, cioè Luca, distingue questo gruppo dei 7 che parte prima da un altro gruppo di cui fa parte Paolo, e probabilmente lo stesso Luca, perché qui c'è una sezione noi andammo con Paolo, che si mette in viaggio un secondo tempo per la Troade. E anche questo itinerario è suggerito dallo Spirito Santo. A Troade avviene una delle cose che capitano anche ai miei corsi biblici, che la gente si addormenta alla predicazione di Paolo. Io non ho fatto girare perché sarebbe stato per qualcuno un po' offensivo, ma c'è stata una persona che in uno dei corsi del lunedì sera, se non erro, in uno dei corsi del lunedì sera, ha fotografato ora questo, ora quell'altro dei presenti con gli occhi chiusi, poi li ha montati tutti insieme. È stato uno scherzo, posso anche dire che è stata mia sorella che ha fatto questo scherzo e me l'ha mandato, come per dire: tu fai addormentare tutti. Probabilmente erano anche solo battiti di ciglia o momenti di riflessione, eccetera. Allora, al di là dello scherzo, a Troade abbiamo un miracolo di Paolo da mettersi in parallelo col miracolo di resurrezione di Pietro verso la vedova Tabità, la gazzella. Troade è importante perché Paolo scrive la seconda lettera ai Corinti. Che cosa succede? Paolo predica tutta la notte, fa un corso biblico che comincia alle 9 di sera e finisce alle 6 del mattino. E allora un povero ragazzo, un certo Eutico, che ascoltava dalla finestra del terzo piano, probabilmente si trattava di un caseggiato a più piani con in mezzo a questo grande cortile, e Paolo e la comunità erano in questo cortile ad essere ammaestrati, ma altri seguivano dalle finestre, seguivano dai vari piani. Questo Eutico si addormenta, casca giù e muore. Ma a questo punto Paolo si sdraia sul morto, lo abbraccia, gli comunica la sua forza vitale e questo ragazzotto, no, miracolosamente risuscita. Quello di Paolo richiama il miracolo di resurrezione di Elia, che riguarda, vi ricordate, il figlio della vedova di Zarepta, no? Quando Elia, nel primo libro dei Re, capitolo 17, per 3 volte si era sdraiato sul figlio della vedova di Zarepta, che era l'unica che lo aveva ospitato nel paese, e aveva chiesto al Signore che l'anima del fanciullo torni nel suo corpo. E allora Paolo dice le stesse parole che aveva detto Gesù in occasione della resurrezione della figlia di Gairo. Non è morta, ma dorme. Quali sono le sottolineature di questo episodio? Sì, che Paolo è il nuovo profeta, che Paolo è sullo stesso piano di Pietro, ma anche il fatto che questo miracolo avviene di domenica. È il giorno del Signore, che evoca il giorno della resurrezione. Anzi, l'indicazione che avviene a mezzanotte ci indica davvero che è Gesù risorto che compie questi miracoli di dare la vita. Gli altri sono soltanto degli strumenti. Da Troade ora si va a Mileto, con indicazione di tappe intermedie superate: Asso, Mitilete, Chio, Samo. Il viaggio avviene per mare buona parte, ma Paolo vuole fare il primo pezzo a piedi per conto suo. Perché? Mentre la sua comitiva si imbarca subito, lui invece vuole fare un tratto a piedi. forse perché si è fermato di più in Troade, forse perché doveva incontrare qualche altro gruppo cristiano. Fatto sta che lui si fa 40 km a piedi da Troade ad Asso e poi, una volta arrivato a Mileto, avendo saltato Efeso per la fretta, fa un'altra stranezza, convoca gli anziani di Efeso, che dista 70 km, quindi a piedi a quei tempi 4-5 giorni, no? Comunque, ormai a Mileto fa ai presbiteri, agli anziani di Efeso, un discorso che è uno dei discorsi più belli di Paolo, perché è il grande discorso di addio dell'apostolo. È il terzo lungo discorso di Paolo, dopo quello di Antiochia di Pisidia, capitolo 13, rivolto ai giudei, dopo quello di Atene, rivolto ai pagani. Questo è rivolto ai cristiani, anzi ai preti, ai presbiteroi, ai più anziani, ai più anziani. Ed è un bellissimo discorso di addio, in cui Paolo comincia col parlare del passato, presentato come un modello, parla del presente, dominato dal dolore per la separazione, e si proietta verso il futuro, da una parte con predizione di prove e di persecuzioni, e dall'altra parte con preghiere di benedizioni. La città di Mileto era... aspetta che torniamo... che torniamo subito in connessione.
This meeting is being recorded.
Ok. Ci siamo riattivati tutti, che ci eravamo persi? Vediamo un pochettino. Sì. Ci siamo tutti. Dicevo, la città di Mileto è una città importante, di circa 100.000 abitanti, è una città che ha dato i natali a insigne figure come Talete, Anassimandro, Anassimene. Ma qui non ci interessa la parte culturale, direi questo è un discorso di tipo emotivo, c'è tutta l'umanità di Paolo, c'è questo Paolo che... con umiltà ma anche con orgoglio dice di avere fondato tanta parte della Chiesa. C'è tanto amore per Gesù, c'è tanto amore per i fratelli, c'è impegno assoluto nel servizio di Dio, c'è la coscienza di avere lavorato sempre con disinteresse, con laboriosità, con generosità. C'è anche la paternità di chi ammonisce. Paolo parla delle prove subite, parla degli attacchi dei giudei, parla delle catene, delle tribolazioni che ha dovuto sopportare, ma dà anche presagio della sua scomparsa. E parla della sua vita come di una corsa. Questa è un'immagine tipica delle lettere paoline. Lui sta correndo ormai per ricevere al traguardo il premio. Gli anziani che vengono convocati sono gli episcopoi. Qui non si usa più tanto la parola presbiteroi, ma episcopoi, da cui deriverà poi episcopo, cioè vescovo. Letteralmente episcopeo vuol dire colui che guarda dall'alto, in altre parole sovrintendente. Voi sapete che fino al III e IV secolo presbiteroi e episcopoi erano la stessa cosa, erano gli animatori delle comunità. Soltanto lentamente si forma poi una gerarchia con il diacono, con il presbitero e con il vescovo a capo, i cosiddetti tre gradi dell'ordine sacro. Nella prima comunità le comunità greche erano rette dai diaconi, le comunità ebraiche erano rette dagli anziani, che talora di origine ebraica erano rette dagli anziani, talora questi animatori o delle comunità greche o delle comunità ebraiche vengono chiamati sovrintendenti, episcopoi, vescovi. In ogni caso sono i pastori delle comunità, che ci dice Paolo nei versetti dal 28 in poi che devono avere cura del proprio gregge. Pensate alla parabola del pastore ideale, del pastore modello, che devono vegliare sul loro gregge. Tutta questa sezione è costellata da queste esortazioni: badate, vegliate. Devono sapere che la comunità non è loro, la comunità è di Dio, la comunità è di Cristo. Loro sono solo dei vicari, danno una mano a Dio e a Gesù a diffondere l'Evangelo, ma guai a considerare proprie queste comunità. E infine Paolo torna a parlare di sé, questa volta con un certo orgoglio, dicendo di non avere mai desiderato le ricchezze. Parla di oro, argento, vesti di lusso, cioè simbole di benessere, ma di avere sempre lavorato con le sue mani, di essersi sempre mantenuto, di non essere mai stato a carico delle comunità, no? E quindi può proporsi a testa alta come un modello, come un esempio da seguire. E poi conclude con un detto di Gesù che in realtà i Vangeli non riportano. E questo ci dice che non tutte le parole di Gesù sono arrivate a noi nei Vangeli. Qualcuna è arrivata in Paolo, qualcuna è arrivata anche negli Apocrifi. Ma qui è quella famosa frase: c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Quindi l'ultima parola è proprio su questo principio della gratuità. Gesù ci ha salvati gratis, ci ha salvati per amore, e anche noi dobbiamo avere la gioia del dono, la gioia dell'offrire noi stessi in servizio ai fratelli. A questo punto Paolo da Mileto va a Cos, va a Rodi, va a Patara, va a Cipro e arriva a Tiro. E a Tiro qui i discepoli, mossi dallo Spirito Santo, sapendo che andrà incontro alla passione, cercano di fermarlo. Vedrete come Gesù, prima di cominciare la passione, aveva avuto 3 annunci di passione. Anche qui Paolo negli Atti ha 3 annunci di passione. E l'ultimo annuncio sarà a Cesarea. Nella sosta a Cesarea, che precede di poco l'arrivo a Gerusalemme, si intensifica il ruolo della profezia, il ruolo dello Spirito Santo. Ritroviamo l'evangelista e diacono Filippo con le sue figlie, che sono tutte profetesse, ma in questa comunità di profeti ce n'è uno che abbiamo già incontrato ad Antiochia, Agapo, il quale fa il terzo annuncio della passione, e attraverso non delle parole ma attraverso un mimo, una scenetta, come vi ho detto tante volte fanno i profeti nell'Antico Testamento e fa Gesù nel Nuovo Testamento, cioè si lega le mani e i piedi con la cintura di Paolo per alludere alla prigionia di Paolo. E poi avrà anche parole dirette, ma è il gesto che colpisce tutti. È il terzo annuncio di passione. Ma qui, come a Mileto, la preghiera di Paolo è: sia fatta la volontà del Signore. Preghiera che riecheggia il Padre nostro e le parole di Gesù nel Getsemani. In questo passo emerge con chiarezza l'intenzione di Luca di fare di Paolo un martire. Finalmente da Cesarea si arriva a Gerusalemme, e a Gerusalemme Paolo va ad alloggiare presso un cristiano di vecchia data, un certo Mnasone di Cipro, che era un ellenista del gruppo di Filippo, che lo accoglie con tanta gioia. Cominciano ora i capitoli che sono della vera e propria passione di Paolo, dal 21 al 28, che ricalcano la passione di Gesù. Ecco perché abbiamo 2 processi, quello giudaico a Gerusalemme e quello romano a Cesarea, che ricalcano il processo ebraico di Gesù nel Sinedrio e poi il processo romano davanti a Pilato e ad Erode. E infine avremo il viaggio a Roma per l'appello e il soggiorno a Roma. Quali sono i temi fondamentali di questi capitoli? Sono che Paolo segue il Maestro Gesù sulla via del martirio. Il discepolo deve prendere la croce e seguire il maestro. Il maestro porta la croce, i discepoli porteranno una croce. Secondo, c'è una parte dei giudei che si ostinano ad essere fanaticamente nemici del messianismo cristiano. Terzo, ci sono ripetuti riconoscimenti di innocenza del movimento cristiano e di Paolo in particolare. Luca è molto attento a questo. Luca vuol far presente ai romani che il movimento cristiano non è un movimento sovversivo, non è un movimento criminale, ma è innocente dal punto di vista politico. Ecco perché c'è poi tanto rispetto dell'autorità politica, anche se molto spesso questa autorità politica viene criticata, accusata di incoerenza, di incompetenza, di venalità. E infine tutto ruota verso l'andare a Roma, che sarà veramente il caput mundi, l'estremo confine della terra a cui dovrà giungere il Vangelo. Siamo nel 55 d.C. Paolo va a Gerusalemme per che cosa? Qui cerchiamo di capire, aiutandoci anche con le lettere paoline, per portarvi la colletta raccolta per la Chiesa di Gerusalemme secondo i dettami del Concilio. Cioè la Chiesa di Gerusalemme era una chiesa povera, di poveracci, anche perché ogni tanto c'era l'anno sabbatico, c'era stata la grande carestia ai tempi di Claudio. Poi c'erano stati degli anni sabbatici in cui non si era potuti lavorare. E allora le chiese più ricche, che sono le chiese della Galazia, di Corinto, di Macedonia, della provincia romana dell'Asia, raccolgono offerte per le chiese più povere. Allora non era un'elemosina, era un segno di comunione tra le chiese, tra chiese sorelle. Ma Paolo sa che lui a Gerusalemme è visto male, perché quello che ha aperto ai pagani, perché quello che ha sganciato dal giudaismo il cristianesimo. E allora lui ha paura, cioè da una parte spera di rabbonirsi gli avversari portandogli un bel assegno con tanti zeri, no? Dall'altra parte lui ha paura della reazione dei giudeo-cristiani. Tant'è vero che nella lettera ai Romani chiede di pregare molto per questo viaggio, perché io sia liberato dagli infedeli della Giudea e il mio servizio a Gerusalemme torni gradito a quella comunità. Noi non sappiamo se la comunità di Gerusalemme ha accettato di buon grado la sua offerta o, poiché era Paolo che la portava in viso ai giudeo-cristiani più ortodossi, più di stretta osservanza, no? Hanno rifiutato questa offerta. Sappiamo che Luca, vi ho già detto tante volte, irenico, vuol vedere una chiesa unita, e allora dice, ma no, gli hanno accettato i soldi, ma gli hanno chiesto di dare un segno di fedeltà alla tradizione ebraica, cioè pagare nel Tempio alcuni cristiani che avevano finito il voto di nazireato. Il nazireato, sapete, significava farsi crescere i capelli fino ai piedi, cioè non tagliarseli mai. E allora se finisci il voto, il barbiere deve lavorare tanto, c'è una serie di pratiche di purificazione, costano, e tu devi farti carico di loro, e lui lo fa. Perché? Perché ama l'unità, perché ama... perché lo dice spesso anche nella lettera ai Romani, l'amore è superiore alla verità, l'amore è superiore alla verità. Quindi qualche volta bisogna anche mettere da parte la verità pur di mantenere l'amore. E allora probabilmente Luca tace di un fatto ben più grave, che questi giudei avrebbero ricusato la colletta paolina, e riconduce tutta l'attenzione a questo piccolo compromesso proposto da Giacomo e da lui accettato. Se negli Atti questo contrasto tra Paolo e gli oppositori giudeo-cristiani è molto sfumato, nelle lettere invece arriva a scontri drammatici. Paolo deve battere i pugni sul tavolo più volte per dire: anch'io sono apostolo come gli altri, scelto da Gesù Cristo, ho avuto una visione particolare di Gesù Cristo. E poiché Paolo non è un tipo, lo abbiamo già visto, no, tanto dolce, ma va giù duro, ecco che allora in 2 Corinti 11 attacca questi giudeo-cristiani dicendo: sono falsi apostoli, operai fraudolenti che si mascherano da apostoli di Cristo. Ciò non fa meraviglia, perché anche Satana si maschera da angelo di luce, no? Orbene, se anche noi stessi o un angelo del cielo vi predicasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo predicato, scrive i Galati, sia anatema, sia scomunicato. E poi arriva anche alle parolacce. Dovrebbero farsi castrare coloro che vi turbano. Galati 5. Guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da quelli che si fanno circoncidere. Filippesi 3. Quindi vedete che probabilmente il contrasto è molto duro, ma Luca lo ammorbidisce. Ecco, mentre Paolo sta andando al Tempio a dare questo segno di rispetto delle tradizioni giudaiche, ecco che un gruppo di agitatori provenienti dalle colonie, forse proprio da Efeso, dove Paolo aveva soggiornato 3 anni, arriva e accusa Paolo di aver introdotto dei pagani al Tempio. In realtà l'accusa è simbolica. Paolo ha girato con un greco per Gerusalemme, lo dice proprio questo capitolo, ma non lo ha mai portato al Tempio. Ma l'accusa è simbolica. Paolo è colui che ha introdotto i pagani nella salvezza di Israele. E allora ecco, viene cacciato dal Tempio, vengono chiuse le porte e viene fatto arrestare ed è salvato da un tribuno, Claudio Lisia. Il tribuno comandava circa 760 fanti e 240 cavalieri, quindi un migliaio di truppe, se volete, che salva Paolo da questa folla che vuole linciarlo e si colloca in una serie di interventi di magistrati e funzionari romani che aiutano Paolo. Abbiamo visto il proconsole Gaglione a Corinto, abbiamo visto il cancelliere di Efeso, ma anche qui il tribuno si salva, il tribuno salva Paolo, ma per non sapere né leggere né scrivere lo fa fustigare, no? Una bella fustigata non si deve a nessuno, così come i magistrati di Filippi avevano fatto bastonare Paolo, no? Ma Paolo a questo punto tira fuori il passaporto e dice: non potete fustigarmi perché civis romanus sum, sono cittadino romano. E questi allora cominciano a strizzare, perché voleva dire avere una qualifica, no, quasi di intoccabile. Il tribuno a questo punto chiede scusa a Paolo. 21:38, oh scusa, credevo che tu fossi uno dei rivoltosi di origine egiziana che si ribellano contro Roma. Ma la folla continua a gridare: aire, aire, toglilo di mezzo, crocifiggilo, crocifiggilo. Vedete sempre il parallelo con la vita di Gesù. E Paolo a questo punto fa un bellissimo discorso ai giudei in cui racconta la sua conversione. È un nuovo racconto di conversione. Vediamo anche l'abilità di Paolo, che quando parla ai giudei parla in ebraico, quando parla al tribuno si rivolge in greco. Questo ci fa capire, sapete, quando parliamo della resurrezione, che la scuola mitica sbaglia quando si dice: ah, i primi cristiani avevano tradotto in maniera storica che Cristo era risorto, in realtà era solo un modo di dire che il suo pensiero viveva. No, Paolo non sbaglia a tradurre, parla un greco fluente e un ebraico, anzi un aramaico fluente. Paolo racconta la sua formazione, di essere nato a Tarso, di essere cresciuto a Gerusalemme alla scuola del grande Gamaliele, che noi sappiamo insegnò a Gerusalemme dal 20 al 50, no? parla di questa conversione sulla via di Damasco, insistendo che è una conversione dovuta a una apparizione, però a un'apparizione, cioè non è stato solo un frutto di un processo psicologico, una maturazione, un'evoluzione intellettuale, ma ha incontrato Cristo, Cristo risorto, come gli altri apostoli. Siamo cristiani solo se incontriamo Gesù, se incontriamo Gesù nella nostra vita. E da allora Paolo diventa subito da chiamato a chiamante, da evangelizzato a evangelizzante, apostolo instancabile del Vangelo, con una breve attività di evangelizzazione a Damasco, da dove sappiamo è fuggito in modo rocambolesco, calato dalle mura in un grosso cesto, poi va nel paese dei Nabatei, probabilmente Petra, quindi ad evangelizzare gli arabi, poi nel 37-38 fa una breve visita a Gerusalemme per confrontarsi con la chiesa originaria, la chiesa primitiva, e poi torna a Tarso, dove resta almeno 4 anni. Ecco, la parte più nuova e significativa è l'aggiunta di una seconda visione, che questa volta Paolo avrebbe ricevuto addirittura nel Tempio. Ma quando Paolo tocca il tema nevralgico, cioè che Gesù stesso, intervenendo nel Tempio, lo manda ai pagani, ecco, succede un parapiglia. Perché i giudei non possono tollerare che fuori di Israele ci sia salvezza. E allora ecco come i greci avevano creato un parapiglia all'Areopago di Atene quando Paolo aveva parlato della risurrezione della carne, per loro abituati a parlare al massimo della immortalità dell'anima, ecco che qui invece di fronte al tema della salvezza di tutto il mondo, dell'universalità della salvezza, succede un parapiglia. A questo punto il tribuno vorrebbe appunto torturarlo con la flagellazione per calmare la folla inferocita, ma ecco che Paolo per 4 volte cita l'aggettivo romaios, sono romano fin dalla nascita. Quindi in una condizione giuridica privilegiata anche rispetto a quelli che avevano dovuto pagare a caro prezzo invece la cittadinanza romana. La scenetta ha un suo andamento vivace, anche umoristico, ma noi sappiamo che Cesare e Marco Antonio avevano dato questo diritto di essere cittadini romani ai cittadini tutti di Tarso. Il tribuno allora consegna Paolo al Sinedrio perché sia interrogato là. È un episodio storicamente poco fondato. Probabilmente lo si vuole fare, ve l'ho detto, per creare un parallelismo con i 2 processi di Gesù, uno con gli ebrei e uno con i romani. Fatto sta che è una scena con risvolti drammatici. Paolo prende la parola per difendere la propria innocenza, ma viene preso a schiaffi sulla bocca dal sommo sacerdote. Paolo reagisce. Ho detto, Paolo non è come Gesù, l'agnello mite e afono di fronte ai tosatori. Reagisce e lo chiama sepolcro imbiancato, Dio percuoterà te, no? Ma dopo si scusa, perché Paolo è ligio alla legge e sa che Esodo 22 proibisce di insultare il sommo sacerdote. Allora Paolo dice, scusa, non sapevo di avere a che fare col sommo sacerdote, perché forse non aveva visto bene, forse nella confusione il sommo sacerdote non occupava il posto di presidente, forse perché questo Anania non si comporta da sommo sacerdote. Ma comunque la maledizione di Paolo ad Anania attecchisce, perché nel 66 Anania sarà poi ucciso dagli zeloti. In ogni caso c'è la furbizia di Paolo, che dice, io sono in mezzo a voi accusato, non per via di Gesù Cristo, ma perché predico la resurrezione. E allora Paolo sa che quando dice questa cosa qui, i giudei si dividono in due parti. La classe sacerdotale dominante, i sadducei, che nega la resurrezione, i farisei di Rabbi Hillel prima, di Gamaliel dopo, di Paolo adesso, che invece ammettono la resurrezione, e c'è un prendersi a botte a vicenda, e la vicenda, quindi la figura di Paolo, sfuma. È solo tatticismo? No, forse Paolo sottolinea che la fede si fonda sulla resurrezione. A questo punto, nella notte, il Signore appare ancora una volta a Paolo. È l'ultima apparizione di Paolo, quindi la prima via di Damasco, la seconda nel Tempio, la terza ora per rincuorarlo. Il capitolo 23 è un romanzo poliziesco, ricco di particolari aneddotici, perché un gruppo di 40 ebrei progettano un attentato contro Paolo con un giuramento esecratorio, cioè con una formula di maledizione. Dicono addirittura che non mangeranno e addirittura non berranno più finché non avranno ammazzato Paolo. Questa cosa giunge all'orecchio di un nipote di Paolo. Finora non sapevamo che Paolo avesse una sorella e un nipote, che va subito a dirlo a Paolo, che era in carcere. Paolo chiama il centurione e gli dice di portare il nipote a informare a sua volta il tribuno. È la terza volta che questo tribuno, Claudio Lisa, salva Paolo dalla furia omicida dei giudei. La prima volta era stato fuori dal Tempio, capitolo 21, la seconda volta nel Sinedrio, capitolo 23, Ora il buon tribuno ha una pensata e dice: portiamolo via da Gerusalemme, portiamolo a Cesarea, quindi a una quarantina di chilometri di distanza, e poiché l'attentato non avvenga lungo la strada, prepara una scorta impressionante. Sono 470 uomini, una mezza guarnigione, cioè 200 soldati, 70 cavalieri e 200 lancieri. No? Perché lo manda a Cesarea? Perché a Cesarea c'è il governatore Felice. Noi sappiamo che Antonio Felice è stato procuratore della Giudea dal 52 al 59. Era uno schiavo liberato, ma era fratello di Pallante, segretario di Claudio prima, e ministro di Nerone poi, e soprattutto, e qui la storia si cinge di rosa, vedremo qui un mucchio di love story più o meno lecite, era il favorito di Agrippina e aveva quindi fatto carriera, anche se Tacito ci dice che era una persona di una violenza estrema. Fatto sta che il tribuno Lisa fa un cosiddetto saggio di prosa militare e fa una grande lettera di accompagnamento dicendo che secondo lui Paolo è innocente, comunque rimanda la questione al procuratore. Giunti a Cesarea abbiamo due assemblee, due udienze davanti al governatore Felice e altre due davanti al governatore che succede a Felice, perché intanto Felice va via, che è Porcio Festo. La prima udienza, indetta da Felice, vede un avvocato mandato da Roma, da Gerusalemme, da parte dei giudei, l'avvocato Tertullo, il quale ovviamente fa le solite accuse, che Paolo, come tutti i cristiani, è una peste, dice, no? Che fomenta disordini addirittura in tutto l'impero, capo della setta dei Nazarei, e che quindi avrebbe anche profanato il Tempio. Ma l'accusa è politica. Il buon Paolo si difende, prima di tutto facendo una bella incensata insaponata di barba al governatore felice: oh, io sono certo che tu come giudice sarai meraviglioso, perché la magistratura è sempre meravigliosa e imparziale, dice: io non sono stato sobillatore a Gerusalemme perché sono stato pochi giorni, io non sono stato profanatore perché la fede cristiana adora il Dio dei padri, si attiene alla legge e ai profeti e credo, come molti dei giudei presenti, nella resurrezione e nel giudizio, anzi ero venuto qua per portare elemosine al popolo che sta vivendo una grande carestia e a fare dei sacrifici. Che Paolo sia riuscito a persuadere Felice è probabile, ma egli rinvia ogni decisione all'arrivo del tribuno Lisa, e che però non arriverà, e attenua la durezza della predicazione, della prigionia di Paolo, consentendo le visite ai familiari. A questo punto il governatore Felice dimostra un interesse personale per Paolo, lui e la moglie Drusilla, i quali chiamano ogni tanto a sé Paolo per parlare del suo Vangelo. Anche qui questa Drusilla era una bella persona, perché era figlia di Agrippa I, sorella di Agrippa II e di Berenice, era già stata moglie del re Emesa, ma poi Felice l'aveva sottratta al marito servendosi di un mago giudeo cipriota, e secondo Giuseppe Flavio questa Drusilla era poi morta insieme al figlio Agrippa nell'eruzione del Vesuvio, guarda caso, del 79 d.C. Ma quando Paolo arriva a dire: caro Felice, tu sei un adultero perché Drusilla non è tua moglie, hai rapito la moglie di un altro, chi vi ricorda? Il Battista, ricordate, non ti è lecito convivere con la moglie di tuo fratello, no? Felice, che pure era incantato dall'annuncio cristiano, di fronte agli impegni etici che l'annuncio cristiano esige, rimanda in carcere Paolo. Anche se gli Atti degli Apostoli dicono: questi incontri non erano tanto perché volesse convertirsi, ma perché era avido, sperava di ottenere una tangente dal prigioniero e riscattarlo, liberarlo dietro pagamento di una somma di denaro. A questo punto però arriva il nuovo governatore, che è Porcio Festo, che succede a Felice nel 58-59 e resta circa 2 o 3 anni governatore della Giudea. Non si è ancora insediato che 3 giorni dopo arrivano di nuovo i giudei da Gerusalemme e dicendo: porta di nuovo a Gerusalemme Paolo e condannalo. Ma lui dice: venite piuttosto voi a Cesarea. Ma anche lo svolgimento della nuova udienza agli stessi canoni delle precedenti, quelle con Felice, e il buon Porcio Festo, come dice Paolo, di nuovo volendo fare un favore ai giudei, l'aveva detto per Festo prima, lo ripete ora per Porcio Festo, l'aveva detto per Felice prima, lo ripete ora per Porcio Festo, ecco che propone di riportarlo a Gerusalemme, no, per essere condannato là o giudicato là. Ma Paolo sa che a Gerusalemme l'ambiente è tutto contro di lui, e allora questa volta colpo di scena: sono cittadino romano, mi appello a Cesare, mi appello al terzo grado, mi appello di andare direttamente a Roma. E a questo punto il governatore dice: a Cesare ti sei appellato, a Cesare andrai. Notate la differenza, mentre Gesù è sempre stato zitto nei processi, Paolo si difende con artifici letterari, si difende con arguzia, si difende con la verità, e adesso si difende anche con mezzi giuridici, con l'appello diretto a Cesare, anche se sarà inutile. C'è forse un rimprovero velato di Luca a Paolo per essersi difeso? O forse Abbiamo anche diritto di difenderci di fronte ai tribunali, aveva detto Gesù, lo Spirito vi suggerirà davanti ai tribunali cosa dovrete dire. Quindi c'è la sua via, che è la via del silenzio, ma ci possono essere altre vie. Fatto sta che, in attesa di essere portato a Roma, anche il nuovo governatore, Porcio Festo, vuole sentire questo strano oratore, questo strano profeta che è Paolo. E allora Paolo viene convocato davanti a Festo, procuratore, davanti al re dei Giudei Agrippa e a sua moglie Berenice. Allora, Agrippa Marco Giulio è figlio di Erode Agrippa I, quello che aveva ucciso l'apostolo Giacomo. Berenice, anche qui tenetevi forte, è la sua sorellastra, quindi ha sposato una sorellastra, ed era la sorella maggiore di Drusilla, moglie di Felice, e ha avuto una vita sentimentale sessuale agitatissima, perché prima era andata in sposa a un certo Marco egiziano detto Atomos, poi era andata in sposa allo zio Erode, re di Calcide, poi al fratellastro Agrippa, poi al re di Cilicia e poi di nuovo ad Agrippa. E di lei infine si innamorerà l'imperatore Tito. Quindi questa Berenice deve essere stata una miss con poteri di seduzione eccezionali. Il motivo di Festo dice: ti devo mandare a Roma, ti sei appellato a Cesare, devo mandare gli atti giudiziari, ma io non so cosa scrivere perché vedo che tu non hai commesso nessun reato, no? Vedete, è la terza volta che, come Gesù davanti a Pilato, Paolo è dichiarato innocente. E allora Paolo fa un ultimo grande discorso in cui dice di essere un giudeo osservante, che però è stato chiamato con una vocazione particolare da parte di Gesù e con un'apparizione pasquale particolare per la missione a tutte le genti. E quindi, da uomo colto, cita un versetto di Euripide: duro è per te recalcitrare contro il pungolo, per dire che Gesù proprio l'ha spinto, ha pungolato ad annunciare l'Evangelo a tutte le genti. E a questo punto annuncia a Festo, a Agrippa e a Berenice: Gesù morto e risorto, Gesù Messia annunciato da tutti i profeti, Gesù salvezza di tutti gli uomini. Di fronte a questo stupendo discorso, no? Festo, Agrippa restano turbati. A un certo momento Festo dice: sei pazzo Paolo, la tua grande cultura ti ha portato alla pazzia. Agrippa dice: per poco non mi convince a farvi cristiano. E il finale di tutti e due è: quest'uomo avrebbe potuto essere rilasciato se non si fosse appellato a Cesare. Forse qui c'è di nuovo un velato rimprovero di Luca a Paolo per essersi difeso. Capitoli 27-28, il viaggio a Roma. È un viaggio diverso, il tono è totalmente diverso dagli altri capitoli, il clima è pasquale, no? È quasi un clima post-resurrezione, come se la passione di Paolo si fosse compiuta in Giudea. È un viaggio dall'autunno del 60 alla primavera del 61, che inizia con un lungo racconto della tempesta e del naufragio, sezione Noi, c'è anche Luca, probabilmente tratto dal diario di bordo, pieno di termini di notevole arte nautica, termini tecnici, con buona conoscenza dei venti. E poi, seconda parte, le vicende dell'itinerario da Malta, dove approdano fortunosamente alla fine di questo naufragio, fino a Roma. È interessante vedere che su questa nave in mezzo ai perigli del mare, della tempesta, come dicevamo oggi con Rocco, il mare è sempre male per gli ebrei, è sempre demoniaco, è l'assalto del demonio, no? Contro Paolo appare un angelo, prima volta che appare un angelo, in genere appare il Signore, ma qui è un angelo, e il buon Paolo cosa fa? Celebra l'Eucarestia, spezza il pane, e spezza il pane e lo dà anche ai pagani, dà l'Eucaristia anche ai pagani, e nel momento in cui tutti prendono l'Eucaristia finalmente riescono ad arrivare in porto, finalmente riescono ad arrivare a Malta. L'Eucaristia salvezza anche per i non credenti, Gesù che muore per tutti in remissione dei peccati, e si salvano 276 persone. È una somma di una serie aritmetica, è un numero simbolico, ma che sottolinea l'importanza non solo della comunità, ma di ogni singola persona. A Malta restano 3 mesi, perché è il tempo invernale, non osano più mettersi in viaggio subito dopo la tempesta tremenda che hanno subito, devono anche riorganizzarsi, e qui ci sono alcuni miracoli. Sulla spiaggia Paolo è morso da una vipera, ma rimane incolume. Poi guarisce il padre del capo dell'isola, ammalato di febbre e di dissenteria. Verso febbraio-marzo il viaggio riprende, vanno prima a Siracusa, 83 miglia da Malta, poi vanno a Reggio e infine sbarcano a Pozzuoli. Fiorente colonia giudaica e cristiana, siamo a 5 giorni a piedi da Roma, e qui una delegazione viene incontro a Paolo, perché la fama di Paolo ormai è arrivata anche alla comunità di Roma, lui ha scritto la lettera ai Romani, quindi sanno chi è Paolo. Con grande trepidazione la Chiesa segue le sue imprese apostoliche, una delegazione gli viene incontro a 2 giorni e mezzo di viaggio, al Foro Appio, a 66 chilometri, una seconda delegazione a 1 giorno e mezzo di viaggio, alle 3 taverne, a 49 chilometri, e Paolo prende coraggio. La comunità ti dà forza. Aiaia. Aspetta, Vediamo di ricollegarci ancora una volta.
This meeting is being recorded.
Ok, ho quasi terminato, perché prende coraggio e arriva. Allora, scusate, riattiva l'audio. Avvia il video. Aspetta, Allora dicevo, Paolo prende coraggio dalla comunità, arriva finalmente a Roma. E a Roma starà in un carcere morbido, cioè una specie di... starà ai domiciliari, per capirci, no? Sempre sotto custodia militare, con una guardia legata a un polso, ma in una casa dove incontra prima di tutto i giudei del posto. Cioè appena arriva fa una conferenza stampa, in fondo, su perché è lì e su che cosa gli è capitato. Espone le sue vicende processuali, espone il suo messaggio di fede. E ancora una volta c'è una divisione tra chi crede e chi non crede. Paolo, citando a questo punto un lungo passo di Isaia 6, versetto 9, accusa i giudei che lo rifiutano di cecità e dice: d'ora in poi mi rivolgerò ai pagani, e trascorre 2 anni senza impedimento, notate bene, a predicare a tutti, perché nessun ostacolo umano, neanche le catene, può fermare il cammino della parola di Dio. E a Roma Paolo scrive la lettera ai Colossesi, la lettera agli Efesini, quella a Filemone, e la grande conclusione, il versetto 28, è: i pagani ascolteranno. È l'ultima parola di Paolo. Tutti siamo chiamati alla salvezza, tutti siamo chiamati a partecipare alla resurrezione di Cristo. problema finisce qui. Non ci viene raccontata la morte di Paolo, il martirio di Paolo, ma finisce qui con la parola di Dio che è arrivata a Roma e i pagani ascoltano la parola di Dio. Perché Luca tace sulla fine di Paolo? Qualcuno dice, ma perché non, lui non lo sa, eh? È andato via prima, non è vero, gli atti sono scritti dopo il 70, perché e Paolo muore, secondo la tradizione, nel 64-65, quindi Luca sa come è morto Paolo. Forse qualcuno dice voleva scrivere un terzo volume, primo volume il Vangelo di Luca, secondo volume gli Atti, terzo la passione e morte di Paolo, se volete. Ma il vero motivo è che Paolo, Luca considera Paolo non tanto un martire, ma un evangelizzatore, uno che ha portato il Vangelo a tutte le genti, no? Qualcuno dice perché dopo 2 anni il reato sarebbe andato in prescrizione e Paolo sarebbe stato assolto, no? Ma il vero problema è un altro. Paolo, a Luca interessa dirci che con Paolo la parola di Dio è arrivata ai confini della terra, è arrivata a Roma. Gli atti terminano così, terminano con Paolo che predica ai pagani, ed è molto bello questo finale, perché gli atti sono un libro aperto, aperto, non c'è una conclusione. Paolo, Luca dice, ecco, Paolo è arrivato a Roma e predica, tocca a voi uditori, tocca a voi che sentite, portare la parola di Dio in altri luoghi, in altri posti, ad altre persone, a quelli che verranno nei secoli. Gli atti degli apostoli sono gli atti anche di Anna, di Mirella, di Rocco, di Chicca, di Andrea, di tutti quelli che, seguaci del Signore, dovranno portare l'Evangelo a tutte le genti. Gli atti sono un libro aperto. Tocca a noi scrivere il finale. E con questo grande impulso missionario, con questo grande stimolo all'andare alle genti, a portare la parola fino ai confini della terra, questa missione che viene data ad ogni lettore, ad ogni ascoltatore, si termina questo capolavoro dell'Evangelista Luca. Parole vostre, qualche domanda, qualche intervento.